Astronauticast. Benvenuti all'episodio 15 della stagione 10 di Astronauticast, il podcast dell'Associazione Italiana per l'Astronautica e lo Spazio, ISAA. Al comando di questa missione per raccontarvi, per parlarvi di spazio, speriamo in maniera piacevole, c'è Paolo Amoroso, nonno Apollo, che vi saluta da Milano. Oggi è il 9 febbraio del 2017 e insieme con me ho un intero equipaggio per questa missione. Di giorno è uno spacecraft controller, cioè uno Spacon, di sera invece un Podcon, un podcast controller. Alla regia di questo episodio e di questa missione abbiamo Marco Zambianchi. Ciao Marco.
Ciao Paolo, benvenuti a tutti gli ascoltatori. In effetti ho una doppia vita, di giorno spazio, di sera pure, per il piacere mio e di tutta la mia famiglia che non ne può più.
E vi ricordo, se avete commenti o domande su questa missione, cioè su questo episodio, potete menzionare il nostro nome utente Astronauticast su Twitter oppure usare la chat sul nostro sito live.astronauticast.com. E questo è il momento opportuno per salutare, che è qui nel nostro equipaggio di questa missione, la nostra Mediacon, la nostra SOCON, la social controller social. Veronica Rimondini, che ciao. Si occupa delle nostre presenze social.
Ciao a tutti da Veronica da Verona e benvenuti a questa nuova puntata di Astronauticast. Io ve lo dico già ragazzi, questa settimana ho fatto gran fatica a seguire il forum, quindi le nuove notizie le scopro da voi questa sera.
Questa sera non spiego soltanto, quindi... Sei risparmiata, quindi tu hai questo ruolo che fai tutta la settimana di social controller, non soltanto crei tu i contenuti per le nostre presenze social, ma segui anche quello che succede nel mondo dello spazio anche attraverso i social. Invece abbiamo un MediaCon vero e proprio che si occupa degli aspetti audiovisivi, si diceva una volta multimediale, oggi delle nostre attività. Realizza i video, i timelapse, le foto, le elaborazioni di immagini che arrivano dallo spazio, che pubblichiamo anche sulle nostre presenze. E qui con noi Riccardo Rossi, Ricky Unreal.
Sì, anche sviluppo le pellicole sulle pizze, queste cose qua, insomma. Ciao certo. A tutti, ciao a tutti. Vado a recuperare i nastri registrati dai satelliti spia quando venivano buttati giù a terra. Vabbè, basta. Ciao a tutti, non vi disturbo più con i miei deliri del giovedì sera e vi auguro un buon ascolto di puntata.
E siamo arrivati alla stagione 10 del podcast, sono 10 anni che conduciamo questo podcast che vi raccontiamo di spazio. In questi 10 anni ci sono stati nel panorama del podcasting italiano diversi podcast interessanti. Marco, uno dei padri fondatori di questo podcast, ne ha ascoltati diversi e quindi per questa stagione, che per noi è anche un po' sperimentale, abbiamo creato questa mini rubrica dell'Amar Podcast, in cui ricordiamo di volta in volta uno di questi podcast. Qual è quello che vorresti ricordare oggi, Marco?
Quello che vi vorrei portare oggi è proprio uno degli antesignani del podcasting italiano, che purtroppo non è più in attività, è nato prima di Digitalia. So che condividiamo con Digitalia molti dei nostri ascoltatori. Prima di questa grande trasmissione di tecnologia ce n'era un'altra fatta da uno dei padri fondatori di questo movimento in Italia, che si chiama audiocast.it, tra l'altro un sito ancora attivo, e vado ad aprirlo in diretta, vediamo un po' se riesco anche a farvi vedere qualche pagina, perché oltre ad avere fondato questo suo podcast, appunto Audiocast, l'autore ha anche creato il primo motore di ricerca per i podcast italiani, che all'inizio conteneva proprio tutte le informazioni per chi iniziava a scoprire questo mondo e che voleva così iniziare a utilizzare il proprio iPod, che è stato il dispositivo che ha portato il podcasting nelle orecchie degli italiani, oppure gli aggregatori che era già possibile utilizzare sui computer, per crearsi il proprio palinsesto di cose interessanti da ascoltare e da gustare in qualsiasi momento, magari durante il viaggio di commuting, quindi di mi dimentico sempre le parole in italiano, mentre si viaggia sui mezzi pubblici per raggiungere il posto di lavoro. L'autore è Valerio, che ha tra l'altro le sue credenziali le trovate proprio su audiocast.it, e vi invito a scaricare le primissime puntate, perché ascolterete non solo contenuti di ottima qualità, anche se si tratta di un vero e proprio salto indietro, se non sbaglio è il primo episodio del 2006 o del 2007, quindi più o meno 10 e più anni fa, ma anche perché la qualità dell'audio era davvero invidiabile, e Valerio si era prodigato a raccontare un pochino come aveva iniziato anche a produrre fisicamente e tecnicamente il podcast, e ha così ispirato molti altri tra cui noi. Io ho avuto il piacere di ascoltare il podcast di Valerio tra i primissimi che ho iniziato a scaricare, oltre a quelli in inglese, ed era una compagnia che purtroppo è, come vi dicevo, terminata per impegni personali e lavorativi dell'autore. Andate a riscoprire quindi audiocast.it e lasciate magari ancora un commento sul sito di Valerio, perché so, l'ho contattato così per fargli complimenti in uno degli anniversari del suo lavoro di podcaster, chiedendogli: ma tornerai mai online? Sarebbe bellissimo averti di nuovo nel movimento. E dice: no, troppo lavoro, troppe cose di famiglia, non ce la faccio, ma le puntate sono lì da scaricare, da ascoltare.
Grazie per questo documento di archeologia del podcasting italiano, e vorrei chiedere a Ricky, visto che lui non si occupa soltanto di video e di elaborazione d'immagine dello spazio, ma è anche un appassionato di cinema, se c'è qualche film di fantascienza legato in qualche modo allo spazio che pianifichi di andare a vedere.
Allora, sono un po' in ritardo con l'uscita cinematografica, in realtà in questo periodo i due film di fantascienza che magari sono ancora al cinema sono due. Uno è Passengers e l'altro è Arrival. Allora, io generalmente, se mi conoscete, sapete che tendo a non spoilerarmi, quindi non sono andato nel dettaglio, però da quello che ho capito Passenger è abbastanza una ciofeca, e a parte se uno vuole andare a vedere Jennifer Lawrence così un po'...
scosciata,
è un po' scosciata, vabbè, certo che l'appassionato di Jennifer Lawrence all'epoca si è già armato andando a vedere le varie foto leak dei suoi telefoni, ma comunque magari secondo me quello me lo posso vedere comodamente in home video, diciamo così, home video. E Arrival, invece, Arrival mi interessa, però qua ho proprio due campane, perché che sia Marco che Veronica l'hanno vista. Allora, Veronica durante la proiezione del film era disperata, ci messaggiava nella nostra chat interna disperata, invece a Marco gli è molto piaciuto. Già che ci sia questa diatriba, però mi spinge anche andare a ficcare il naso in prima persona per verificare.
Vogliamo anche la tua opinione.
Ma guarda, a me, ai miei amici è piaciuto, non a tutti, ce ne sono stati due entusiasti, io proprio non vedevo l'ora che finisse, e gli altri due, un po' indecisi. Ma io, il problema è che io non l'ho capito fino alla fine, fino a quando non me l'hanno spiegato. Alla fine non è un film di fantascienza, è un film psicologico, no Marco?
C'è un po' di tutto. A me è piaciuto, mi è piaciuta la storia e lo sviluppo misterioso, come dicevi tu, fino all'ultimo, in cui viene rivelato l'arcano, diciamo così. Mi è piaciuta tantissimo la colonna sonora. Mi è piaciuta moltissima la regia, con inquadrature spettacolari, stupende, insomma, sì, queste navi aliene che si vedono dall'inizio, non è una sorpresa, non è uno spoiler, vengono inserite nel paesaggio con inquadrature, secondo me, di straordinaria bellezza. E poi è un po' come a me ha fatto un po' l'effetto di 2001, Odissea nello spazio per certi versi. Se fossimo stati tra gli spettatori del 1968, che senza gli spiegoni che sono usciti poi per anni e senza tutte le filosofie che ci sono state costruite sopra, avessimo visto questo film, probabilmente saremmo rimasti parecchio perplessi, anche se sorpresi dalla bellezza della direzione. In questo caso penso sia abbastanza simile l'effetto, per quanto mi riguarda. Ma mi è piaciuto proprio per quello.
Invece per quanto riguarda il panorama su serie TV, sono in un periodo abbastanza contento per quello che sto vedendo di fantascienza, però è abbastanza fantascienza che abbastanza spinta, che si allontana un po', diciamo,
dai temi classici dello spazio.
Tranne se vogliamo parlare della serie Timeless, che è un po' una ciofeca anche quella serie lì, che ci sono i classici tipi che vanno indietro nel tempo per cercare di fermare il cattivo di turno che vuole cambiare la storia, e c'è stato già un episodio in cui lui, il cattivo, voleva evitare che Von Braun venisse, diciamo, salvato dagli americani, quindi non è ancora chiaro quale sia il suo scopo finale, però si presume che lui non voglia, insomma, almeno far partire il programma lunare americano per non, in realtà, non far evolvere l'America. Poi, visto che in un episodio successivo, che devo ancora vedere, si chiama Apollo 11, quindi già solo per il nome andrò a vedere, anche se poi vabbè, magari non è il capolavoro del... Esatto.
Qui siamo... Solo una cosa, Paolo, quindi, se posso aggiungere, per Veronica o chi la pensa come Veronica dopo averlo visto, consiglio di andare a cercare negli archivi del post.it lo spiegonone che i loro giornalisti hanno fatto per aiutare chi voleva capire meglio o vedere tanti aspetti del film che sfuggono con una sola visione.
Se quindi... è quello che ci hai postato anche in chat tempo fa, l'ho letto. E comunque
non è servito.
No. Ma perché probabilmente ho una visione limitata io,
No, ma per carità, ci mancherebbe.
Allora, prima di cominciare con le notizie di spazio, una breve comunicazione di servizio che riguarda due cose. La prima è che questa è la nostra decima stagione, quindi il nostro decimo anniversario. E poi che è una stagione di grandi sperimentazioni. Quindi, rivolgendoci a uno dei padri fondatori di questo podcast, Marco, chiediamo cosa faremo per questo decimo anniversario di una stagione sperimentale.
Abbiamo iniziato poco prima di Natale a discuterne e abbiamo deciso di realizzare un episodio live dove tutti gli host si riuniranno al planetario di Lecco. Abbiamo avuto da pochissimo luce verde da parte della direzione museale che gestisce il planetario e quindi il 10 marzo del 2017 live, a un'ora esatta che vi comunicheremo, ancora non abbiamo questo dettaglio, troverete tutti noi intorno al tavolone della sala conferenze del planetario per registrare la puntata anniversario, il giubileo del decennio di Astronauticast, e saremo felici se vi vorrete unire a noi e magari fare parte del pubblico, perché non è detto che non vi coinvolgeremo nella registrazione.
Esatto, come ogni giubileo ci sono le porte aperte.
Esattamente.
Bene, allora siamo pronti al lancio di questa puntata. Cominciamo subito con il sommario. In questa puntata parleremo di un futuro astronauta europeo. E invece parleremo anche di due ex astronauti americani della NASA che hanno partecipato a un interessantissimo e probabilmente unico esperimento e di cui cominciano a esserci i primi risultati. Parleremo anche dei nuovi motori del razzo Soyuz resisi necessari da un brutto incidente di qualche mese fa e parleremo anche dei problemi ai motori del razzo Falcon 9 di SpaceX, quindi di Elon Musk, e poi naturalmente le consuete rubriche alla fine della puntata. Cominciamo subito allora conoscendo chi sarà questo nuovo futuro astronauta europeo, e ce ne parla il droide di Nonno Apollo. Matthias Maurer è entrato a far parte del corpo astronauti dell'Agenzia Spaziale Europea. Lo ha presentato ufficialmente alla stampa l'ESA, l'Agenzia Spaziale Europea, il 2 di febbraio del 2017. Maurer inizierà l'addestramento di base come candidato astronauta presso il Centro di Addestramento degli Astronauti Europei a Colonia, in Germania. Dopodiché, al termine del periodo iniziale di circa un anno, otterrà la qualifica di astronauta e diventerà astronauta a tutti gli effetti. 47 anni, di nazionalità tedesca, Maurer ha studiato fisica e chimica e ha conseguito anche un dottorato in ingegneria dei materiali. Ha anche estese conoscenze di medicina e conosce bene 4 lingue, oltre alle quali sta studiando anche il russo e il cinese. Maurer era uno dei 10 finalisti alla selezione degli astronauti europei del 2009 e aveva partecipato a questa selezione, ma solo i primi 6 erano stati scelti e sono diventati poi effettivamente astronauti. Maurer però non è un estraneo all'ESA o al programma spaziale con equipaggio europeo, perché dopo la selezione era stato assunto dall'Agenzia Spaziale, dall'ESA, come ingegnere di supporto per gli astronauti e aveva anche collaborato al loro addestramento. Maurer aveva poi svolto una serie di altri incarichi nell'ambito dell'Agenzia Spaziale Europea, per esempio aveva lavorato alla pianificazione del progetto di possibile base lunare proposta dal direttore generale dell'ESA, il cosiddetto villaggio lunare. Si era poi certificato come Eurocom, cioè quel controllore di volo abilitato a parlare con gli astronauti nello spazio. Aveva anche lavorato per aumentare le possibilità, per estendere le possibilità di studenti, università e anche del pubblico generale per l'accesso alle strutture dell'ESA. E aveva anche svolto una serie di incarichi operativi. Per esempio, aveva partecipato nel 2014 e nel 2016 a 2 simulazioni in ambienti analoghi allo spazio. Nel 2014 con ESA Caves, cioè quella serie di simulazioni in grotte della Sardegna, in cui gli astronauti o i partecipanti imparano alcune tecniche utili anche per le missioni spaziali. E aveva partecipato nel 2016 a un programma della NASA chiamato NIMO, in cui gli astronauti e i partecipanti passano circa una settimana in una base sottomarina per apprendere anche in questo caso delle tecniche e delle esperienze utili per il volo o per le tecnologie spaziali. Maurer entra quindi a far parte ufficialmente del corpo degli astronauti europei e in particolare viene inquadrato nella classe degli Shenanigans, cioè il gruppo di quei 6 astronauti che erano stati selezionati nel 2009. Shenanigans è il nome che si sono scelti goliardicamente questi nuovi astronauti. Comincia ad esserne inquadrato per il momento con il ruolo, dicevamo, di candidato astronauta. Dopo l'addestramento iniziale otterrà la qualifica vera e propria di astronauta. Attualmente quindi nella classe del 2009 si aggiunge un nuovo collega e i membri di questa classe passano da 6 a 7. Ricordiamo che si tratta di 2 italiani, i nostri Samantha Cristoforetti e Luca Parmitano. Diventano 2 i tedeschi con l'aggiunta di Maurer e con Alexander Guest, che era già presente nel gruppo originale del 2009. Poi ci sono anche il britannico Tim Peak, il francese Thomas Pesquet, attualmente in missione sulla stazione spaziale, e il danese Andreas Mogensen. Impareremo a conoscere Matthias Maurer nei prossimi anni, soprattutto attraverso le sue presenze social e poi le notizie che fornirà l'ESA, e per il momento gli facciamo i nostri auguri a questo nuovo futuro astronauta. Ringrazio per l'articolo di questa notizia Simone Montrasio, che è stato reso possibile da chi, Marco?
Ve lo dico subito, come abbiamo iniziato la scorsa volta, vorremmo ringraziare dopo ogni nostro intervento un donatore, quindi ce ne serve almeno uno per ogni articolo, dateci dentro. A questo giro direi proprio Riccardo Peruzzini, che ha deciso di darci una mano diventando socio. E come dicevo l'altra volta, se non desiderate che il vostro nome venga detto in diretta, basta solo un piccolo messaggio e noi naturalmente daremo solo il nome di battesimo, per così dire, in modo che vi rendiate anonimi. Grazie Riccardo, perché grazie al tuo contributo il nostro Simone Montrasio ha avuto un sito su cui pubblicare questa notizia.
La presenza di un nuovo astronauta nel corpo degli astronauti europei è una conseguenza di una serie di scelte che sta facendo l'ESA, che recentemente ha confermato la partecipazione tra i partner internazionali al programma della Stazione Spaziale Internazionale, che fino al 2024. Quindi, essendoci maggiori attività e opportunità di ricerca e di volo per l'ESA, si sono resi disponibili più posti per i voli e quindi la necessità, l'opportunità di avere dei nuovi astronauti o comunque di far volare più quelli esistenti. E quindi questo conferma l'impegno europeo, che fino a pochi mesi fa era incerto, verso il programma della stazione spaziale.
Sì Paolo, è vero, e tra l'altro se magari qualcuno ancora fa qualche piccola considerazione di tipo nazionale sulla provenienza dei nostri astronauti, è anche giusto far notare che rispetto per esempio alla quantità di denaro versato nel bilancio dell'ESA è proprio l'Italia a fare largamente la parte del leone dal punto di vista degli astronauti attivi, non c'è assolutamente proporzione, quindi non dovrebbe destare nessuna sorpresa il fatto che sia stato individuato un cittadino tedesco per ricoprire il ruolo di astronauta. Di fatto solamente Alexander Gerst era astronauta attivo nell'EAC, nel Corpo Astronauti Europeo, e adesso si aggiunge Maurer, andando un pochino a riequilibrare le cose. Ricordo che la Germania è largamente il primo contributore del bilancio dell'ESA.
È un elemento importante del programma della stazione spaziale sono i veicoli cargo di rifornimento. In particolare il cargo russo Progress aveva subito un brutto incidente nel dicembre del 2016 che ha reso necessaria una serie di investigazioni, di inchieste e soprattutto di modifiche a questo razzo. Sentiamo di che cosa si tratta e ce ne parla Ricky.
A costo di sembrare ripetitivo, ma molto ripetitivo, anche se quello che vi andrò a raccontare prende spunto da un articolo dal titolo non troppo rassicurante, ossia nuovi motori per i vettori Soyuz dopo l'incidente della Progress MS-04, volevo ricordarvi da subito che questo incredibile razzo, la cui longevità non teme paragoni, ha inanellato una serie notevole di successi. Quindi mettetevi comodi, prendete un calmante e preparatevi per una serie di numeri statistiche da far impallidire un tifoso accanito di baseball. Il 15 maggio del 1957 l'Unione Sovietica fece tremare il mondo con il lancio dell'R-7 Semyorka, che era il primo missile balistico intercontinentale mai realizzato sino a quel momento, col quale Mosca avrebbe potuto effettuare comodamente un attacco nucleare verso un qualsiasi punto del globo. Quell'inquietante scenario non si concretizzò mai, ma i sovietici, che volevano comunque dimostrare la propria supremazia, decisero per nostra fortuna di mostrare i muscoli in tutt'altra maniera. E il 4 ottobre dello stesso anno, una versione modificata dell'R7 portò in orbita lo Sputnik 1. L'umanità era entrata nell'era spaziale, e in fin dei conti sono state le ricadute proprio di quell'evento che in tempi recenti hanno portato un gruppo di simpatici amici a riunirsi il giovedì sera e a registrare un podcast di vostra conoscenza. Per tornare in topic, è proprio l'R7 ad essere il capostipite di quella famiglia di razzi più moderni che oggi chiamiamo Soyuz, da non confondere con l'omonima capsula per il trasporto di cosmonauti. E anche se nel corso di 60 anni ci sono state più di 20 versioni di quel vettore, c'è un tratto distintivo che lo rende subito inconfondibile e che non è mai cambiato, ovvero la forma del primo stadio con i caratteristici 4 booster conici. Già, 60 anni in cui, se andiamo a fare i conticini, viene fuori un totale di 1860 lanci. Una cifra davvero impressionante che giustifica pienamente il nomignolo Space Workhorse, cavallo da tiro dello spazio, con il quale talvolta ci si riferisce a questo tipo di vettore. Space is hard, lo spazio è arduo. Anche questo è un modo di dire abbastanza ricorrente quando succede un incidente in campo astronautico. E lo si usa quasi per giustificare quella probabilità intrinseca e non trascurabile di insuccessi quando si opera in campo spaziale. La famiglia R7 non fa eccezione, ma i numeri non sono poi così male, perché dei 1860 lanci citati in precedenza, solo 116, circa il 6%, non hanno avuto successo per le più svariate ragioni. E, fortunatamente, nessuno di questi ha causato la perdita di un equipaggio umano. Tranquilli, non mi sono scordato di Komarov, Dobrovolsky, Patsayev e Volkov, che però sono morti per problemi delle capsule in cui volavano, e non per fallimenti del lanciatore. Ma andiamo un po' più nel dettaglio. 88 dei 116 fallimenti sono occorsi a versioni del razzo abbastanza datate che ancora non si chiamavano Soyuz, ed in particolare le maglie nere vanno assegnate senz'altro alle configurazioni Voskhod e Molniya-M, che al giorno d'oggi non sono più in produzione. Maglia nera per modo di dire, perché vanno fatte le dovute proporzioni. E se si considera che Voskhod e Molniya-M hanno effettuato circa 300 lanci ciascuno, possiamo stimare una probabilità di insuccesso del 7%. La versione ancora in servizio con più fallimenti è la Soyuz U, dove si contano 21 lanci non andati a buon fine. Anche in questo caso, e a maggior ragione, c'è da precisare che il Soyuz U, dal suo debutto il 18 marzo del 1973, è stato usato ben 785 volte, una cifra nemmeno lontanamente avvicinabile da qualsiasi altra versione della famiglia R7. Facendo i conti, in percentuale stiamo parlando di meno del 3% di insuccessi, e quindi tutto sommato si può parlare di vettore affidabile. Vi ho ubriacato di numeri a sufficienza? Ok, vi do tregua e passiamo alla questione centrale sul quale si focalizza il nostro articolista Massimo Orgiazzi nelle pagine di Astronauti News. Se c'è un problema ad un vettore Soyuz durante un lancio di un cargo Progress, gli ingegneri russi non solo devono mettersi al lavoro 24/7 per scovare il problema e risolverlo per evitare di perdere altri rifornimenti per la ISS, ma c'è la spinosa questione che proprio la stessa tecnologia viene utilizzata anche per il lancio di capsule Soyuz. Perdere un cargo è senz'altro fastidioso per mille ragioni, ma perdere una capsula con equipaggio sarebbe devastante, e non devo essere io a spiegarvi il perché. Per trovare alcuni esempi di questo legame a doppio filo tra Progress e Soyuz, non dobbiamo andare troppo indietro nel tempo. Infatti ci basta andare al 28 aprile del 2015, quando la Progress M27M, dopo essersi separata dal terzo stadio blocco 1, ha cominciato a ruotare in maniera incontrollata e non è stata più recuperabile. Sino a quel momento, solo un'altra Progress era andata persa, la M12M, lanciata il 24 agosto del 2011. Visto che le cause dell'incidente non furono evidenti da subito, si adottò un approccio super conservativo e si preferì riprogrammare anche gli avvicinamenti dei voli con equipaggio verso la ISS, cosa che allungò di un mesetto la permanenza in orbita della Soyuz TMA-15M per la gioia di Samantha Cristoforetti. Ma nella pratica che cos'è che ha portato al fallimento di questi due lanci della Progress? Per quanto riguarda la M12M, il lanciatore era un razzo Soyuz U, il cui terzo stadio si spense prima del tempo a causa di un malfunzionamento del propulsore RD-0110. La Progress 27M invece era spinta da un Soyuz 2.1A, una variante abbastanza moderna del razzo utilizzata per la prima volta nel 2004. Ma ancora una volta quello che non funzionò era una criticità del terzo stadio. Infatti, la forma particolare del Block 1, accoppiata specificatamente alla sagoma della Progress, aveva generato un'onda d'urto per risonanza che aveva praticamente mandato in frantumi i serbatoi durante la separazione della navetta dal razzo. Dopo questo incidente, a scopo precauzionale, per i due successivi voli Progress si tornò ad usare il Soyuz U e poi di nuovo il Soyuz 2.A per altre due navette. Ma proprio quando sembrava che il terzo stadio non costituisse più un problema indipendentemente dalla configurazione utilizzata, e questa è storia recente, la Progress MS-04, lanciata il 1 dicembre scorso con un Soyuz U, ha avuto un problema ancora una volta al motore RD-0110 del blocco 1, che si è incendiato e ha fatto perdere la navetta e il suo carico utile quando si trovava a 190 km sopra alla città di Tuva in Siberia. Quello che si sa oggi è che è probabile che il problema sia da imputarsi a del materiale estraneo che è riuscito a farsi strada fino a venire in contatto con le lamelle della turbopompa del reattore. Ma c'è anche una minima possibilità che la contaminazione sia occorsa proprio durante il processo costruttivo, Così Roscosmos ed Energia hanno deciso di cambiare tutti gli RD-0110 dello stesso lotto di quello coinvolto nell'incidente. Uno era già stato montato nel blocco 1 del vettore per il lancio della Soyuz MS-04, che porterà sulla ISS Fyodor Yurkechin e Jack Fisher, ed un altro era nel blocco 1 del razzo che spingerà la Progress MS-05. Per questa ragione, entrambi questi voli ad oggi non hanno ancora una data certa, ed esattamente come era successo durante la missione futura di Samantha, questo si ripercuoterà sulla durata della Expedition 51-52. Inoltre, l'onda lunga della riprogrammazione del manifesto dei lanci dei russi è probabile che influenzerà anche la partenza della Soyuz MS-05, ossia quella che rivedrà protagonista il nostro Paolo Nespoli, impegnato nella sua terza missione, la seconda di lunga durata. Quindi ragazzi, se eravate intenzionati ad andare a Baikonur a fine maggio per vedere il lancio di Paolo, mi raccomando, aspettate un attimo prima di prenotare il volo. E soprattutto informatevi più accuratamente su come, dove e quando prostituirvi per ottenere il visto d'ingresso per il cosmodromo kazako.
Ringraziamo Massimo Orgiazzi per l'articolo a cui si è ispirato Ricky, e chi dobbiamo ringraziare per la donazione che ha reso possibile questo articolo?
Il nostro Giulio Malinverno, che anche lui ha aderito a ISA e con il suo contributo sostanzioso potremmo così dare una mano a uno estratto a caso degli host di questo podcast per, diciamo così, un milionesimo di quello che serve per ottenere i permessi di andare a Baikonur, visto che anche se siete parte della famiglia degli astronauti è diventata un'impresa colossale riuscire a fare qualcosa del genere.
Anzi, costa di più il viaggio con la famiglia.
Sì.
Perché tipicamente il viaggio con la famiglia o comunque con un gruppo di ristretto di amici e parenti dell'astronauta è organizzato dall'agenzia spaziale dell'astronauta, che non si limita soltanto a portare gli invitati a vedere il lancio, ma fa un giro turistico con tappe spaziali, musei e luoghi spaziali, anche per esempio a Mosca. Quindi c'è una permanenza maggiore, una serie di tappe in più che alzano significativamente i costi, ma è un problema che non ci possiamo porre, quindi.
No, anche perché non basta il tempo dell'universo per la soluzione di Riccardo, per quanto mi riguarda, anche se, insomma, come dire. Grazie dell'idea comunque.
Dal programma spaziale russo, o meglio dai problemi dei lanciatori del programma spaziale russo, passiamo invece a parlare dei problemi dei lanciatori del programma spaziale americano. In particolare cominciano a esserci indiscrezioni su un documento, un rapporto che dovrebbe essere pubblicato prossimamente sui motori del Falcon 9, il razzo più conosciuto del programma spaziale commerciale americano. Ce ne parla Marco.
Secondo le anticipazioni diffuse dal Wall Street Journal e da altri siti del settore aerospaziale, un rapporto del GAO, cioè lo United States Government Accountability Office, di prossima pubblicazione, riferirebbe della scoperta di alcuni difetti nelle turbopompe dei motori Merlin, che sono i motori a razzo che spingono i vettori Falcon 9. Sembra infatti che gli ispettori abbiano identificato delle crepe sulle palette della turbina del compressore, una delle parti cruciali della pompa che spinge i propellenti ad alta pressione all'interno della camera di combustione. Un difetto simile, che rende le palette a rischio di frantumazione, potrebbe portare alla distruzione catastrofica del motore e rappresenta un rischio del tutto inaccettabile per la NASA in vista della certificazione del sistema di lancio per missioni manned. L'ente spaziale americano infatti ha posto un requisito massimo in relazione al rischio di perdere un equipaggio pari a 1 ogni 270 missioni. Un portavoce di SpaceX, John Taylor, ha dichiarato che l'azienda di Elon Musk ha già dei piani in atto per sistemare il problema delle crepe. I nostri motori sono stati qualificati per resistere alla rottura delle palette della turbina. In ogni caso stiamo modificando il progetto per evitare del tutto questo problema. Le modifiche saranno integrate nella versione finale del Falcon 9, questa è la dichiarazione di John Taylor. La variante definitiva del vettore Falcon 9, cosiddetta Block 5, è stata appositamente progettata per massimizzare la sicurezza e allo stesso tempo le chance di recuperare il primo stadio per futuri riutilizzi. Secondo i programmi, il primo volo di questo Falcon 9 dovrebbe avvenire alla fine di quest'anno. Tuttavia, i continui sviluppi al vettore, che sono sì utilissimi per migliorare progressivamente le prestazioni e l'affidabilità, sono indicati dal GAO tra le possibili cause dei continui ritardi nel processo di certificazione. SpaceX, come abbiamo spesso riferito su Astronauticast, si trova da tempo sotto una grande pressione. Da un lato, gli incidenti e gli imprevisti ai Falcon 9 hanno seriamente compromesso il rispetto del calendario dei lanci e così gli introiti. Dall'altro, il lavoro per approntare progetti del calibro del Falcon 9 Heavy, la Dragon 2, cioè la versione con equipaggio della capsula di SpaceX, e la certificazione del Falcon 9 per missioni con equipaggio stanno dando più di un grattacapo all'azienda californiana. Tutto questo si riflette in un forte ritardo generale su tutti i fronti che ha portato SpaceX a perdere alcuni contratti commerciali a favore di concorrenti meno economici ed innovativi, ma più puntuali. Ma come si dice, se Atene piange, Sparta non ride, visto che nello stesso rapporto del GAO vengono sollevati dubbi sul sistema dei paracadute della capsula CST-100 di Boeing, che come il suo concorrente soffre di svariati mesi di ritardo sulla tabella di marcia. La morale rimane sempre la stessa. Come più volte abbiamo ripetuto nel nostro podcast, al di là delle dichiarazioni spesso molto, forse troppo ottimiste, delle dirigenze di varie aziende aerospaziali, raggiungere contemporaneamente gli obiettivi di puntualità, affidabilità ed economicità è estremamente complesso. Con le missioni abitate ormai all'orizzonte, la necessità di non commettere errori è quanto mai irrinunciabile.
Per questo articolo ringraziamo te, Marco, che lo hai scritto ed è stato reso possibile dalla donazione di chi questa volta?
Di uno dei nostri donatori ricorrenti che da anni ormai manda il suo contributo settimanale, ma questa volta Dennis Grosso ha inviato la sua iscrizione all'associazione ISA. Quindi un ringraziamento per le decine e decine di settimane da cui Dennis Grosso ci sta sostenendo e un ringraziamento enorme perché ha deciso di entrare nel nostro equipaggio, quello che invitiamo a fare molti molti altri nostri ascoltatori.
E prendiamo l'occasione da questa donazione di Dennis perché siamo arrivati all'apogeo di questa nostra puntata, di questa missione, cioè il momento della quota più alta, se vogliamo, dell'altitudine maggiore, in cui iniziamo a ringraziare tutti quelli che rendono possibile queste puntate, innanzitutto i nostri articolisti e gli appassionati di spazio volontari che scrivono questi articoli che noi commentiamo e li pubblicano sul nostro sito astronautinews.it. Naturalmente ringraziamo anche voi che ci seguite e che seguite le attività del nostro podcast, ma le altre della nostra Associazione Italiana per l'Astronautica e lo Spazio, ISAA. Ci sono diversi modi per aiutarci. Il primo, ne parlavamo prima, è proprio quello delle donazioni in denaro. Potete o iscrivervi alla nostra associazione, come indicato sul nostro sito isaa.it, oppure fare delle donazioni utilizzando il bottone PayPal sul nostro sito astronauticast.it. Ma ci sono altri modi che non comportano l'invio di denaro, per esempio fare conoscere le nostre attività, condividere le puntate del nostro podcast, gli articoli di Astronauti News o i video del nostro canale di YouTube o gli altri contenuti che pubblichiamo un po' dovunque sui vostri canali social, quindi condividerli con i vostri amici, esporre accidentalmente i vostri amici a queste chiacchierate, questi articoli, a questo materiale sullo spazio che produciamo. E naturalmente sono tutti contributi molto graditi. E un altro modo per contribuire è quello di mandarci dei commenti, del feedback, anche delle domande sulle nostre attività. In particolare questa settimana c'è stato un commento sulla puntata della scorsa settimana. Raffaele Di Palma ha commentato sul video di YouTube della diretta della scorsa settimana scrivendo: Questa puntata mi è piaciuta veramente tanto, ha una cadenza davvero svelta che la rende molto godibile. Complimenti anche per la scelta di nominare i donatori a ogni notizia, molto carina come idea. Come sempre, grazie mille ragazzi, grazie anche a te Raffaele, da parte di tutti noi, e continuiamo la nostra orbita, la nostra traiettoria con le consuete rubriche, iniziando dalle storie di Nonno Apollo.
Al di sopra della terra c'è una magica città, là si fanno esperimenti con strumenti di ogni età. Chi saranno le persone strane che vivono là? Nonno Apollo ci racconta le loro curiosità.
In questi mesi è in orbita intorno al pianeta Giove la sonda Juno della NASA, ma le immagini più belle, probabilmente i dati più estesi e accurati raccolti fino ad ora, non sono opera della missione Juno, ma del precedente orbiter intorno a Giove, cioè la sonda Galileo della NASA, che è stata il primo veicolo spaziale a orbitare intorno al pianeta Giove, quindi non a limitarsi a passargli vicino come era stato il caso nelle missioni precedenti Pioneer e Voyager. Fu lanciato nel 1989, fu lanciata la sonda Galileo nel 1989 con una missione shuttle, la STS-34, ed entrò in orbita intorno al pianeta gigante nel 1995, concludendo poi la sua missione nel 2003. Ma un aspetto poco ricordato e altrettanto interessante di questa missione è che insieme con il veicolo madre, cioè con la sonda Galileo, viaggiò con Galileo anche una sonda destinata a entrare nell'atmosfera di Giove, a schiantarsi sul pianeta Giove, o meglio a raggiungere distruttivamente il pianeta Giove. Questa sonda venne rilasciata il 7 dicembre del 1995 con lo scopo appunto di portare dei sensori negli strati più esterni dell'atmosfera di Giove, eseguendo nella prima fase della missione l'equivalente di un rientro atmosferico. Quando parliamo di un rientro nell'atmosfera di un altro pianeta vengono in mente i 7 minuti di terrore, come vengono definiti, cioè i 7 minuti circa in cui in generale una sonda che arriva sul pianeta Marte impiega a frenare e ad atterrare sul pianeta, se ce la fa con successo, e in cui la sua velocità passa da una decina di chilometri al secondo a zero se si ferma sulla superficie del pianeta. Beh, nel caso della sonda sganciata da Galileo potremmo parlare di 2 minuti di follia, tenendo presente le cifre, i numeri di questa impresa. La sonda di Galileo arrivò verso il pianeta Giove con una velocità di circa 47 km al secondo, cioè quasi 170.000 km orari. E nel giro di 2 minuti la sua velocità passò appunto da circa 47 km al secondo a velocità subsonica, quindi soltanto poche centinaia di chilometri, raggiungendo una temperatura in questo rientro di 15.500 gradi. Il veicolo era progettato naturalmente con uno scudo termico per resistere alla prima fase dell'ingresso nell'atmosfera di Giove e poi con un paracadute per le fasi successive della discesa. La sonda riuscì a trasmettere per circa 58 minuti, percorrendo in totale poco meno di 160 km e raccogliendo dati estremamente preziosi sull'ambiente degli strati più esterni dell'atmosfera di Giove, dando risultati scientifici molto importanti. Per esempio si scoprì una nuova fascia di radiazioni molto vicina al pianeta. Ci si rese conto che i venti nell'atmosfera di Giove, almeno negli strati attraversati dalla sonda, erano molto più intensi di quanto si pensasse. Invece la quantità di elio presente nell'atmosfera era molto inferiore a quella prevista. E poi, insieme con gli altri dati, si vide che quegli strati dell'atmosfera erano più densi e più caldi di quanto si pensasse. E comunque si è trattato di un'impresa davvero straordinaria e si stima che, anche se il contatto venne perso poco meno di un'ora dopo dall'ingresso dell'atmosfera, si stima che la sonda piano piano abbia cominciato a liquefarsi e a vaporizzarsi e le ultime parti abbiano resistito fino a 7-8 ore dall'ingresso dell'atmosfera. Ormai una sonda morta, inservibile, perché a quelle temperature, a quelle pressioni, si persero i contatti quando la pressione aveva raggiunto circa le 23 atmosfere. Nessun componente elettronico e nessuno strumento scientifico della sonda ormai era più in grado di trasmettere e di funzionare. Un destino simile però seguì anche la sonda Galileo, non progettata per rientrare nell'atmosfera, per entrare nell'atmosfera sopravvivendo, almeno nelle fasi iniziali, ma si decise alla fine della missione di far schiantare su Giove, di far distruggere su Giove anche la sonda Galileo, perché non era sterilizzata e non era pensata per livelli di protezione alta come quelli che sarebbero necessari per lo schianto o l'atterraggio sulla superficie di un corpo solido. Quindi nel 2003, alla fine della missione, anche la sonda madre Galileo effettuò un rientro distruttivo nell'atmosfera. Anche per questo episodio è tutto e l'appuntamento è alla prossima storia di Nonno Apollo. E continuiamo con le rubriche con la prossima di questo episodio. Io ho sempre detto che prima o poi Veronica ci avrebbe fatto vedere i sorci verdi, questa volta ho la sensazione che ce ne parlerà in un nuovo episodio della sua rubrica Gli spin-off della Vero. There's more space in our life than most of us would think. Sometimes it's well hidden in the most mundane thing. So hold on to your seats and prepare for liftoff. Here comes our own Veronica with her segment spin-off.
Sono stati resi noti alcuni dei risultati dell'esperimento Year in Space, quello condotto su Scott Kelly, che è rimasto appunto quasi un anno sulla stazione spaziale, e sul suo gemello Mark, che invece è rimasto a Terra. I dati biologici che sono stati raccolti hanno evidenziato temporanee differenze nell'espressione dei geni dei due fratelli, cioè il modo in cui un gene viene copiato e usato per supportare le funzioni cellulari. Questa copiatura può modificarsi naturalmente nel corso della vita, ad esempio se si cambia dieta o se si cambiano condizioni ambientali. Però i geni di Scott Kelly hanno mostrato una modifica notevole rispetto a quelli di Mark, anche se temporanea, perché dopo poco tempo che Scott è rientrato a Terra sono tornati alla normalità. La vita in microgravità quindi può agire in modo profondo sul nostro organismo, e senza andare ad interpellare la genetica possiamo vedere già questo effetto sulle ossa e sulla muscolatura. Come già sappiamo, sulla stazione spaziale è presente una piccola palestra e buona parte del tempo passato dagli astronauti in orbita è dedicato all'allenamento. Qui sulla Terra abbiamo la forza di gravità che ci mantiene ben piantati al suolo e le nostre ossa si modificano per avere la capacità di mantenerci in piedi e di sostenere il nostro scheletro. Un costante esercizio fisico aumenta la densità ossea, mentre una situazione di eccessiva sedentarietà può portarne a una riduzione. Sulla stazione spaziale gli astronauti non sono certo sedentari, ma non hanno la forza gravitazionale che mantiene il loro organismo attivo. Quindi con l'andare del tempo i muscoli si indeboliscono e lo scheletro perde densità. Già nelle missioni shuttle e Apollo, che erano comunque molto inferiori rispetto alla durata di quelle attuali, si è notata una maggior perdita di calcio attraverso le urine rispetto allo standard. Nel dettaglio succede che si riduce l'attività degli osteoblasti, che sono le cellule che depositano la matrice ossea nuova, mentre aumenta l'attività degli osteoclasti, che sono le cellule che riassorbono l'ossatura. Questo è esattamente quello che accade a chi soffre di osteoporosi. Se vogliamo pensare a future missioni nello spazio profondo, dobbiamo cercare una soluzione efficace a questo problema. All'ultima Astronauticon, il dottor Alessandro Alcibiade ci ha parlato dei progetti per creare la gravità sui veicoli spaziali, ma chiaramente sono parecchio complicati. Al momento tamponiamo con l'esercizio fisico, però servirebbe una cura più immediata e possibilmente che preveda l'occupazione del minor spazio possibile. L'azienda di biotecnologie Amgen, con sede in California, sta lavorando da parecchi anni alla ricerca di nuovi trattamenti in questo senso e nel 2011 ha pensato di mandare sulla stazione spaziale alcuni topolini per testare un farmaco prodotto dai ricercatori dell'Ames Research Center. Il concetto è questo: in situazioni di inutilizzo del nostro scheletro, dalle ossa viene secreta una proteina chiamata sclerostina, che va a frenare la produzione di nuove ossa, va quindi a ridurre l'azione degli osteoblasti. Se noi andassimo a diminuire la produzione di questa proteina tramite un anticorpo e chiaramente in maniera controllata, le ossa continuerebbero la loro normale attività come se niente fosse? Ecco che in occasione dell'ultimo lancio dello Space Shuttle Atlantis nella missione STS-135 è stato portato a bordo l'esperimento CBTM, Commercial Biomedical Testing Module, che fondamentalmente era una casetta apposita che ospitava un gruppo di topi trattati con l'antisclerostina e un altro gruppo trattato con un placebo. Così come è stato per Scott e Mark, altri due gruppetti di topolini sono stati tenuti a terra e trattati allo stesso modo. Due settimane dopo il ritorno dei topi astronauti, i risultati hanno dimostrato quello che ci si aspettava. Il gruppo trattato con l'antisclerostina aveva ossa più robuste. Questi risultati hanno portato alla creazione del farmaco Prolia, approvato dalla Food and Drug Administration. Il farmaco è stato approvato inizialmente solo per le donne in menopausa, che è la parte di popolazione maggiormente soggetta a una diminuzione di calcio e quindi più soggetta all'osteoporosi. Ma vista l'efficacia, ne è stato esteso l'utilizzo anche a chi è costretto a letto per diverso tempo e ha l'organismo indebolito a causa, ad esempio, di chemioterapie o di trattamenti per il cancro. Ma perché sono stati scelti proprio dei topolini per questi esperimenti? Ovviamente è possibile fare questi test sugli esseri umani, solo che bisognerebbe tenerli a letto per diversi mesi, ed è stato fatto. È l'esperimento Terranauti. Alcuni volontari giovani e in buona salute hanno accettato di rimanere sdraiati per un lungo periodo di tempo e in effetti è stata registrata una perdita ossea fino al 15%, molto più alta rispetto a quella degli astronauti, che si attesta sul 2% al mese. Mentre chi soffre di osteoporosi mostra generalmente una diminuzione molto inferiore. Chiaramente non è un esperimento semplice da effettuare sugli esseri umani, la stazione spaziale rimane ancora l'ambiente di lavoro migliore da questo punto di vista. I topi hanno in più alcune caratteristiche che li rendono pazienti migliori degli esseri umani. Intanto occupano poco spazio e quindi si possono confrontare i risultati di più esemplari e più spesso. E poi hanno una durata della vita molto inferiore a quella di un uomo. Un loro viaggio di 2 settimane sulla stazione spaziale rappresenta una buona percentuale di tempo rispetto alla loro vita totale, mentre 6 mesi o un anno per un essere umano non è molto in termini di vita media. Grazie a questo, quindi, possiamo anche vedere se ci sono dei trend biologici che per vederli in una persona servirebbe parecchio più tempo. Ultima osservazione, si sta già pensando alla possibilità di produrre farmaci in orbita. Se gli astronauti dovessero allontanarsi da Terra tanto da avere eccessivi ritardi nelle comunicazioni o comunque non poter usufruire di un supporto medico, l'autonomia sarebbe un valore aggiunto non indifferente. Questa è la parte medica di una visione di autosufficienza di cui abbiamo già iniziato a sentir parlare con la presenza della stampante 3D sulla stazione spaziale e con l'esperimento Veggie, grazie al quale si può far crescere insalata commestibile.
Nella scorsa puntata avevamo parlato di gatti nello spazio, quindi era naturale che in questa puntata parlassimo di topi nello spazio.
Sì, e il prossimo esperimento andrà sulla stazione spaziale con CRS-10. Infatti, se vi ricordate, quando è stato dichiarato che CRS-10 sarebbe partito prima di EcoStar 23, ma non prima di metà febbraio, c'era un motivo. Ci sono dei topolini a bordo che al momento sono in laboratorio, vengono preparati per questa nuova missione, e prima di febbraio, di metà febbraio, non sarebbero stati pronti.
Non è noto se anche loro debbano fare gli esami davanti alla commissione di Stato come i cosmonauti russi che volano sulla Soyuz prima di poter andare nello spazio.
Non è noto.
Siamo per le pari opportunità, direi proprio di sì.
Bene, allora proseguiamo con l'ultima rubrica di questa puntata, che è quella dei link della settimana, cominciando con un link che ci propone Ricky.
Sì, si rilaccia quello che avevamo detto settimana scorsa, dove avevamo invitato tutti ad andare a cercare le foto che sta inviando in questi giorni Cassini, che ormai è giunta dopo 13 anni a fine missione. Arrivata a fine missione, non c'è più, diciamo, pericolo di fargli fare dei voli radenti sugli anelli, tanto ormai non la sua attività scientifica principale l'ha fatta. Una gallery che vi fa vedere queste immagini di cui tanto vi abbiamo parlato, una gallery diversa insomma da quella ufficiale, che comunque rimane la fonte principale, è quella che la rivista online The Atlantic ci propone, che trovate sul link della settimana. Sono una selezione di foto di Cassini, quindi so che Veronica l'ha subito propinata ai suoi amici ed hanno avuto successo.
Sì, sì,
e qui c'è stato un caso di esposizione accidentale a informazioni e immagini sullo spazio, quindi noi dobbiamo mandare una squadra sul posto per decontaminare l'area. Cosa è accaduto, Veronica?
Che in settimana, guardando il Trello, guardando un po' le varie notizie di cui avremmo parlato, ho visto il link della settimana di Ricky, l'ho aperto, mi si è aperta una pagina con delle foto veramente bellissime. Allora sono andata sul mio gruppo di Facebook con dei miei amici, guardate che belle foto che ha trovato Ricky, guardate che belle. E anche uno di loro, Matteo Perina, che ringrazio e saluto, ci ha posto un paio di domande. E innanzitutto si chiede fino a quando la sonda può inviare dati, cioè se riuscirà a scattare foto anche quando sarà in prossimità di precipitare all'interno del pianeta, e poi quali saranno gli effetti dell'atmosfera di Saturno sulla sonda, cioè in che modo sarà distrutta fondamentalmente.
Allora proviamo a rispondere alla prima domanda. La risposta breve è: non lo sappiamo, ma cerchiamo di capire quali sono i fattori che influenzano la capacità della sonda di trasmettere i dati. Intanto, ricordando la missione della sonda di Galileo, che è entrata nell'atmosfera di Giove, era stata progettata per trasmettere i dati fin dall'interno dei primi strati dell'atmosfera, quindi in linea di principio una sonda può trasmettere dei dati anche dalla superficie esterna visibile del globo di Saturno. Diamo un'idea delle dimensioni: il globo di Saturno ha un diametro di circa 120.000 km e lo separa una distanza dagli anelli più interni di qualche decina di migliaio di chilometri. Però ci sono due fattori da tenere presente. Il primo è che Cassini è una sonda progettata per orbitare intorno a Saturno, cioè per stargli lontano, non per entrare nella sua atmosfera a grande velocità, quindi non ha uno scudo termico, non ha una forma aerodinamica e soprattutto non è stata progettata per avvicinarsi così vicino al pianeta Saturno, in una zona in cui i campi magnetici sono molto più intensi e possono danneggiare maggiormente i sistemi elettronici di bordo, soprattutto quelli delle ultime generazioni, che hanno componenti molto piccoli, perché i danni su questi elementi, su questi circuiti elettronici, sono di piccole dimensioni. Quindi un danno di piccole dimensioni su un oggetto di piccole dimensioni complessivamente può avere un'estensione non trascurabile. Quindi non sappiamo innanzitutto se i sistemi di bordo riusciranno a funzionare così vicini alla superficie del pianeta. E poi c'è un'altra incognita. Ricordavamo la distanza tra la superficie del globo del pianeta e gli anelli più interni. Quella è una zona totalmente inesplorata, almeno per il momento. Comincerà ad esplorarla nei prossimi mesi, avvicinandosi sempre di più proprio la sonda Cassini. Ma è una zona in cui c'è molta polvere, molti frammenti e molti detriti degli anelli. Quindi potrebbe verificarsi una collisione con dei frammenti più o meno grandi che, nella migliore delle ipotesi, potrebbero, anche senza distruggere la sonda, farle perdere l'orientamento corretto per trasmettere i dati a terra. Quindi in linea di principio potrebbe arrivare e trasmettere fino agli strati più esterni dell'atmosfera, quindi alla superficie visibile nelle immagini, nelle foto di Saturno. E qui c'è la seconda domanda che ci chiede che fine potrebbe fare. Ricordavamo che Cassini non è progettata per entrare in un'atmosfera, quindi è una sonda di forma irregolare con i componenti messi rispettando criteri diversi da quelli di una sonda che deve entrare. Quindi non ha uno scudo termico protettivo ed è probabile che, a differenza della sonda di Galileo che è entrata per circa un'ora e ha trasmesso dati nell'atmosfera di Saturno, è probabile che non sopravviva più di qualche decina di secondi. Ricordiamo i 2 minuti di decelerazione nell'atmosfera di Giove della sonda di Galileo, è probabile che non resista per più di qualche decina di secondi negli strati più esterni di Saturno, rientrando a una velocità di diverse decine di chilometri al secondo. Quindi la sua fine sarà più simile a quella di un rientro distruttivo nell'atmosfera terrestre, per esempio quello che fanno i veicoli cargo fatti rientrare appositamente per distruggerli. Quindi si riscalderà con una temperatura di diverse migliaia di gradi e si disintegrerà in frammenti molto piccoli prima che questi frammenti subiscano la parte finale della distruzione, quella che ricordavamo prima nel caso di Galileo, cioè la progressiva liquefazione a quelle temperature e a quelle pressioni, e la vaporizzazione poi a temperature via via sempre più alte all'interno degli strati più esterni del globo di Saturno. Quindi questo è quello che potrebbe accadere. C'è un'ultima incognita: non sappiamo, e questa è l'unica cosa che potremmo controllare, come il team di missione prevede di organizzare la fase di osservazioni scientifiche finali, perché potrebbero essere ritenute più interessanti delle misure che orienterebbero la sonda in modo tale da non poter scattare fotografie. Quindi sicuramente ne saranno fatte vicine al globo, ma non sappiamo quanto vicino.
C'è una cosa, Paolo, che posso aggiungere, che è come nel caso di Rosetta: per inviare a terra immagini, soprattutto se sono molto grandi, molto definite, c'è bisogno che l'antenna ad alto guadagno, cioè quella più potente, quella forma di ombrello se così volete, sia puntata verso terra. E quindi, se da un lato questo puntamento non sarà compatibile con la direzione nella quale guardano le macchine fotografiche, purtroppo si dovrà fare delle scelte. Magari invece alcuni strumenti che non necessitano, come la fotocamera, di essere direttamente puntata verso l'oggetto che si vuole riprendere, potrebbero essere operativi, e magari per il bene della scienza potrebbe essere deciso di tenere l'assetto in modo tale che l'antenna ad alto guadagno sia puntata verso terra mentre Cassini si sprofonda negli strati
dell'atmosfera. Ma qui c'è un'altra opportunità, perché se magari i sistemi di ripresa fotografica non sono puntati verso il pianeta, magari potrebbero essere puntati dalla parte opposta verso gli anelli e dare una prospettiva unica mai vista dall'uomo degli anelli visti dall'interno. E anche qui sarebbe interessante, insomma. È una missione da seguire. Invitiamo il tuo amico con cui hai condiviso queste immagini a seguire questi prossimi mesi questa ultima avventura della sonda Cassini.
Assolutamente.
E passiamo al prossimo link della settimana che vi propongo io. Una risorsa che abbiamo pubblicato, per la verità, un po' più di un anno fa, ed è la versione di Astronauti News, quindi nel nostro sito di notizie, adattata, pubblicata su Google Play Edicola, che lì abbiamo chiamato Astronautica e Spazio, una pubblicazione che potete leggere nell'applicazione per Android o per iOS, Google Play Edicola, oppure potete consultare anche sul web. E contiene gli stessi articoli, gli stessi contenuti, ma se l'aggiungete, quindi se vi abbonate gratuitamente a questa edizione, come si chiama questo tipo di pubblicazione, su Google Play Edicola, potrete avere anche dei suggerimenti di questi articoli nella vostra rassegna stampa personalizzata, magari insieme con altre notizie di spazio, scientifiche o alle solite notizie di cronaca. Il prossimo link invece ce lo propone Marco. Di che cosa si tratta? Di un video?
Sì, l'ho inserito all'ultimo momento perché da quando ho avuto l'idea di mettermi alle spalle questa la TV con questo Starfield che continuamente si muove, so che più persone hanno chiesto dove sta questo video. In realtà sta nel canale YouTube di Astronauticast, solo che non è disponibile nella lista pubblica. Allora, questo video, adesso lo potete beccare perché ho messo il link condiviso con i link della settimana e tra l'altro scoprirete che ha anche una traccia audio perché è un video di Chill Out che, come all'inizio delle dirette di SpaceX che mi hanno ispirato, serve quando tornate, vi preparate ad ascoltare magari Astronauticast e in pretrasmissione potete infilare sul vostro TV, sul vostro supporto digitale questo video e cominciare a mettervi comodi per le notizie spaziali della settimana.
E quindi è un easter egg in un certo senso, c'è cioè la musica anche.
È un easter egg perché continuerà a essere un mistero, non sarà pubblicato, in modo tale che solo chi ha ascoltato questo numero del podcast o ha guardato la diretta saprà della sua esistenza e se lo potrà godere a casa
sua.
O
è stato esposto accidentalmente a queste contaminazioni spaziali. Allora continuiamo con le ultime contaminazioni, penultime o meglio contaminazioni spaziali, con la soluzione dell'Astronauti Quiz della settimana scorsa. Puoi ricordarlo, Veronica?
Certo, allora la settimana scorsa avevamo chiesto quale medicina è stata pubblicizzata in seguito ad una delle missioni Apollo e da quale astronauta. La medicina era l'Actifed, una medicina per il raffreddore, ed è stata pubblicizzata da Wally Schirra e dopo la sua missione Apollo 7. Gli unici che hanno risposto immediatamente, tra l'altro, sono stati su Twitter ESA Caves, quindi ringraziamo e salutiamo Loredana. ESA Caves è l'account di quell'attività che fa ESA di portare gli astronauti all'interno delle caverne e far passare loro qualche periodo così al di fuori dell'ambiente normale, dell'ambiente standard.
Un testimonial quanto mai appropriato per questo farmaco per il raffreddore, perché ricordiamo che nella missione Apollo 7 di Wally Schirra, che fece da testimonial, lui e tutti gli altri membri dell'equipaggio si presero proprio un raffreddore.
Sì, e Actifed era il medicinale compreso nel kit per tutti gli astronauti, nel loro kit medico avevano diverse medicine e quello per il raffreddore era solamente di quella azienda lì.
Ci sarebbe da malignare che non fu particolarmente efficace perché si portarono dietro il raffreddore per tutta la missione, comunque lasciamo perdere. Passiamo invece al quiz di questa settimana. Abbiamo un quiz questa settimana innanzitutto?
Abbiamo un quiz questa settimana, sì. Magari semplice, però molto carino. Qual è il rover nel quale è stato messo un easter egg? E che cos'è quell'easter egg?
Bene.
Sì, magari messaggio così la domanda potrebbe avere risposta multipla, però noi siamo aperti comunque alle vostre idee.
Beh, se ha risposta multipla ben venga, perché non saprei, perché
perché sì, secondo me ci sono più easter egg in diversi rover. Comunque, vediamo,
dai.
Forza.
Bene, arriviamo allora all'ultima esposizione accidentale a notizie e informazioni di spazio con la nostra astronautica agenda, cioè i prossimi appuntamenti che riguardano lo spazio.
Eccomi qua, come consueto a Roma la mostra ASI è sempre aperta fino al 27 di febbraio, la mostra si chiama Marte, incontri ravvicinati col pianeta rosso, io da bravo soldatino leggo e ve la ricordo.
Occhio che quando finisce quella mostra lì c'è un altro evento lunghissimo.
Stai attenta a quello che fai, sennò... Colgo l'occasione anche di ricordarvi che tra le note dell'episodio lo trovate anche come usufruire di questo calendario, lo abbiamo sia in formato Google Calendar o anche una bellissima versione in timeline da poter scorrere con i vostri dispositivi mobili o quant'altro. Domani, venerdì 10 febbraio, c'è un contatto ARIS con Shane Kimbrough, leggo che è un contatto diretto con una scuola a... nel South Carolina, quindi non è direttamente ascoltabile dall'Europa, comunque sappiatelo. Poi vediamo, sabato niente, domenica niente, lunedì 13 febbraio un contatto ARIS, ancora vediamo i dettagli con Thomas Pesquet, è un contatto diretto, quindi sarà disponibile, sarà ascoltabile. Dunque la scuola in Francia, quindi molto probabilmente sarà ascoltabile anche dall'Italia. Magari seguiteci sul nostro canale d'Astronauticast, dove scusate, sulla nostra pagina d'Astronauticast o anche su Twitter l'account Astronauticast, che se mi ricordo, se ho tempo, vi comunico anche poco prima che c'è questo contatto e potete magari attrezzarvi per ascoltarlo.
Ricky, solo per dire che la pagina a cui ti riferisci è quella di Facebook, giusto?
Sì.
Esatto, scusami.
Hai giusto la precisazione. Andiamo avanti, vedo martedì 14 febbraio, una conferenza ASI, le attività spaziali e la loro rilevanza strategica per il prestigio internazionale del paese. Quindi se non volete portare la fidanzata, visto che San Valentino... al ristorante potete andare qua o ci potete andare prima, e... sempre in piazza San Marco 51 a Roma, sempre per San Valentino. Ma quante cose succedono per San Valentino? Vediamo un lancio di un Ariane 5 con un satellite Intelsat 32E, Telcom 3S e Sky Brasil 1, quindi un lancio multiplo, suppongo. Sì, perché sono tutti e tre satelliti di telecomunicazioni e lancio dalla Guyana francese. Vedo una finestra di lancio tra le 21:37 e le 23:04 ora italiana, ma è normale in realtà che un satellite geostazionario abbia una finestra di lancio un po' più grande rispetto a un lancio ad esempio sulla stazione spaziale, in cui il requisito di coincidenza tra il passaggio della ISS e il lancio ha una finestra di lancio molto molto stretta. Invece un satellite in orbita geostazionaria tendenzialmente potete lanciarlo quando vi pare, non è del tutto vero, ma insomma c'è più margine. E mercoledì 15 febbraio un lancio, oddio cos'è questo, lancio PLSV-XL, quindi un lancio indiano di CartoSat 2D. CartoSat 2D è un satellite per osservazione terrestre ad alta definizione, quindi si faranno anche loro un database, un archivio di immagini della Terra da poter consultare, magari a pagamento, chissà. E giovedì torniamo noi alle 21:30 e vi aspettiamo.
Al termine...
Ho scordato qualcosa, vero?
No, ti sei ricordato tutto, anche perché ultimamente sono stati spostati in avanti alcuni eventi e quindi non cadono questa settimana.
Sì, è proprio per questo, visto che i calendari delle attività spaziali sono sempre in continuo divenire, vi torna molto comodo magari abbonarvi, cioè mettervi il calendario nei vostri dispositivi, così potete essere sempre aggiornati.
Al termine di questa missione, di questa puntata, siamo pronti per il rientro all'atmosfera, quindi i saluti finali. E prima di salutare ringraziamo tutti voi che ci avete seguito. E cominciamo allora con i saluti dal nostro media con Riccardo Rossi. Ciao Riccardo.
Ciao, un saluto da Riccardo Rossi per gli amici Rick and Real. Ci sentiamo giovedì prossimo per opportuni giovedì per noi. Per voi, per quando ci ascolterete, insomma.
Ha fatto parte di questo equipaggio anche la nostra Socon, la social controller Veronica Raimondini.
Ciao a tutti da Veronica da Verona e ci sentiamo alla prossima puntata.
E ci ha permesso una missione senza intoppi il nostro regista, il podcast controller Marco Zambianchi.
Un saluto a tutti, è stato un piacere sbottonare qui con tutta la regia. Anche questo sbottonare, come Socon, va un attimo verificato, perché magari nei dialetti italiani queste cose hanno dei doppi tripli sensi. Ma tanto
l'inglese è la lingua internazionale dello spazio.
Sono innocui. Esatto, sono innocui nel campo italiano eventualmente. Vediamo. È stato un piacere avere questa missione, volare in questa missione con voi.
Invece da Milano vi saluta il comandante di questa umile missione, Paolo Amoroso, nonno Apollo, che vi dà appuntamento alla prossima puntata, ma fino alla prossima settimana vi ricordo che potete seguirci e partecipare alle nostre discussioni su forumastronautico.it. E fino alla prossima puntata, ad Astra!
Ciao Mickey Mouse.